Vincenzo Orsini, detto Orso o anche Puccio, ma in tempi più lontani, nel 1983 aveva appena compiuto 40 anni, un'età che all'epoca stava agli adolescenti come oggi un cagnolino meccanicizzato giapponese sta a un velociraptor. Punti di contatto: i denti. Orso, tra i denti, masticava la polvere amara degli slanci amorosi smorzati, la polvere depositata a setaccio sui pavimenti di minuscole stanze silenziose di palpiti, la polvere di un deserto mai visto e di centinaia di viaggi mai fatti che impedisce gli ultimi flebili colpi di reni, la polvere velo di misericordia e morbida, assassina un tempo come un reperto meteoritico, giunto sbriciolato davanti a occhi attoniti e umani con tutta la sua leggerezza trasognata, così difficile da immaginare un tempo vortice possente, volontà, urlo siderale alla ricerca di altre forme di vita, di nuove forme d'ascolto. E poi il jazz. Tra i denti, Orso masticava anche il jazz. Quella musica era in grado di consolare i suoi fallimenti, di dondolarli e tenerli al calduccio, con la medesima regolare amorevolezza di una mano sapiente sul bordo di una culla, di addormentarli senza chiedere niente in cambio, se non riguardo e tenerezza. Era una specie di religione per persone sospese, il jazz. Non officiava, però aggregava, e da lontano uomini che, pur non condividendo nemmeno la luna sopra la propria testa, potevano, dentro quei solchi e quei suoni, incontrarsi e riconoscersi senza tanti salamelecchi. Il dolore che non nasce da uno schianto, il dolore individuale, nascosto e socialmente risibile, quel dolore ha bisogno di incontri virtuali, di possibilità, e il jazz è tutto, dalla prima nota squillante all'ultimo flebile cerchio di spazzole, tutto una possibilità. Orso non se la lasciò scappare. Con 20 anni di risparmi raggranellati in una vita solitaria e spartana, affittò un vecchio magazzino di periferia, uno di quei posti che al luccichio della strada lasciano intravedere appena 4 pareti strette, schiacciate, ma avendo la voglia e il tempo offrono all'uomo curioso un arsenale di viscere, un campionario completo di spazi vuoti e tumulati. Era, questo magazzino, un distaccamento semi-abbandonato di un vecchio mobilificio di quartiere, con 2 vetrine espositive adatte ad accogliere una mezza camera da letto, una sezione di cucina e un bagno di servizio, ma con oltre 200 metri quadrati sotterranei per le scorte di mobilio intero. Con l'avvento dei primi rivenditori mastodontici atterrati sui campi abbandonati della cintura cittadina, che offrivano prezzi imbattibili e rateizzazioni infinite, persino i più affezionati antichi clienti della zona, pur con qualche rimorso dovuto principalmente all'abitudine, si avventurarono in mare aperto, abbandonando il proprietario e il suo catalogo a un inevitabile epilogo: la chiusura con relativa vendita o perlomeno affitto dei muri. Vincenzo Orsini lo venne a sapere, fece una perlustrazione tecnica a braccetto del mastro mobiliere, calcolando mentalmente le proprie possibilità economiche al netto delle spese di divorzio che aveva appena terminato di pagare, quindi, attendendo un paio di sabati e di domeniche, non per impedimenti lavorativi personali, ma soltanto per maggiore efficacia strategica, fece altre perlustrazioni, questa volta umane, passeggiando a caso in un quartiere che conosceva appena per nome e per niente da un punto di vista commerciale. Gli piacque. Il foglio su cui aveva scritto pomposamente «Indagine di mercato» rimase muto di suggerimenti, abbellito da una serie di minuscoli schizzi che stilizzavano batteristi dalle grandi mani, trombettisti con lo strumento appoggiato al bancone dalla parte della campana, colti nell'attimo di un'abbondante pausa dissetante, e anche gente d'ogni tipo che saliva, scendeva da strutture dinamiche, astratte, che non avrebbero sfigurato nelle Moleskine di un architetto rampante, ma gradì egualmente la sensazione di calore universale che proviene immancabilmente da una passeggiata in invisibile, sconosciuto tra gli sconosciuti, a patto di essere giunti precedentemente alla fine di una strada e di attendere come un uomo di inchiostro la continuazione del tracciato da parte del disegnatore. Gli piacquero gli odori e i rumori, quella fretta ben formata, persino armoniosa, e si ricordò di colpo che il mondo è popolato di persone. Orso doveva quell'appellativo un po' burbero e un po' tenero e morbido come un peluche non soltanto all'abbreviazione del suo cognome, ma soprattutto all'abitudine, con gli anni indurita come una roccia, di chiudersi in casa anche per 72 ore consecutive, staccare i contatti con il mondo esterno e riempire ogni minuto di suoni e visioni. Il jazz, certo, ma anche la cucina, angolo sacro della sua casa, della quale si vantava da solo di essere un piccolo maestro. Non capiva, anzi, il luogo comune così tante volte ascoltato nella sua vita precedente, che voleva l'uomo solitario alle prese con i fornelli, una figura triste e vagamente inutile, un'occasione mancata di festa. Orso aveva condensato il suo tempo di uomo solo, l'aveva, per così dire, spillato, dandogli la densità di un aceto balsamico di Modena dannata. E all'interno di quella massa mielosa era o non era Orso, lui? Agglutinato in quell'ambra solo apparentemente immobile, ma in realtà sempre in movimento e in attesa di indurire, ogni gesto o azione o intenzione riceveva il giusto attestato di serietà, fornelli compresi.